abbiamo parlato diverse volte di conferimento di identità digitale, di identità biometrica, e credo che, visto che si sta parlando di pass sanitario, sarebbe veramente importante che si iniziasse in qualche modo a riflettere collettivamente, identificare il Green Pass non come una misura temporanea o reversibile, ma come un'accelerazione sotto la spinta della pandemia di processi molto più profondi, molto più consolidati, che riguardano proprio l'identità digitale. Cioè, il problema del Green Pass non è tanto, non è esclusivamente, quantomeno, che se non ce l'hai non puoi andare in pizzeria, non puoi andare a lavorare, e che devi usarlo per andare in pizzeria e devi usarlo per andare a lavorare. Non è tanto o solo quello che non puoi fare, ma come diventa l'accesso a quello che puoi fare. Cioè, il fatto che sia necessaria l'esibizione di un documento di identità digitale, normalizzando il fatto che i corpi non abbiano più valore senza una giustificazione digitale, che il consentito o il non consentito sia stabilito da varchi che si moltiplichino sul territorio. Non può essere normale, eppure è una tendenza che in qualche modo viene incarnata in modo più visibile in questa fase, in questa parte di mondo, dal Green Pass. Ne abbiamo parlato quando è stata introdotta la carta d'identità elettronica in Italia, quando abbiamo parlato anche di frontiere interne, il cui dispiegamento, per esempio, è molto più evidente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove i dati prodotti dagli individui senza permesso di soggiorno vengono utilizzati per rastrellarli. Recentemente abbiamo visto, qualche puntata fa, come ci sia una sintesi tra i progetti di conferimento di identità messi in atto da attori privati come Mastercard, seguendo gli imperativi della World Bank per dare un'identità a pezzi di popolazione rurale in Africa, per esempio. E insieme, appunto, una sintesi degli interessi di attori privati come Mastercard, che fornisce l'identità biometrica e la bancarizzazione, e i colossi del capitalismo digitale che sfruttano nuovi schiavi per fare click jobs nelle periferie del mondo, lavori in cui devi riconoscere il gattino in un'immagine, indicizzare un video e via dicendo, nuovi schiavi, appunto, nei campi profughi, negli slum in giro per il mondo. Ma oltre a questo ci sono attori meno visibili eppure centrali, come per esempio Thales, sicuramente azienda conosciuta a chi si occupa di antimilitarismo, di contrasto all'industria bellica, al complesso militare industriale. Thales è, appunto, un colosso francese, direi oramai originariamente del settore bellico, adesso molto attivo nell'ambito della sorveglianza biometrica, delle frontiere elettroniche, del riconoscimento facciale, del controllo sociale in generale. Del resto anche Leonardo sta fortemente investendo in questi stessi settori. Sono quelle che si definiscono Surveillance Design Community, comunità per la progettazione della sorveglianza. Sono grandi aziende che in qualche modo collaborano tra di loro nella necessità, sostenendo la necessità di costruire un mondo ipersorvegliato. Cosa c'entra Thales? Per esempio, partiamo dall'Italia. Chi ha vinto l'appalto per la fornitura del materiale per la produzione delle carte di identità elettroniche in Italia? Un'azienda poco conosciuta, di nome Gemalto, multinazionale olandese che si occupa di sicurezza informatica e che è anche il principale produttore al mondo di SIM card, quelle dei telefonini. Bene, chi possiede Gemalto? Chi è che ha acquistato Gemalto? Proprio Thales. Tales possiede appunto Gemalto, quindi in qualche modo Tales lavora anche, diciamo, possiede anche l'infrastruttura delle carte di identità elettroniche italiane. Tales possiede Gemalto e collabora con un altro attore nella produzione di identità digitali che è Idemia. Tales e Idemia hanno promosso il modello del documento biometrico in Francia e lo stanno esportando in altri luoghi in una nuova versione. In Francia, appunto, come vedremo, visto che c'è un breve articolo che racconta in modo interessante come nascano determinati fenomeni, determinati progetti, determinati imperativi, il fatto che una popolazione debba avere una carta identità biometrica, chi c'è dietro, chi è che spinge perché questo avvenga, ma lo vedremo in seguito. Il fatto è che gli stessi attori, principalmente Tales appunto e Idemia, stanno esportando la nuova versione di questa carta, di questo documento biometrico, non più solo di identità, ma identità più tessera di pagamento. Il tutto appunto autenticato con dati biometrici. Lo stanno facendo per esempio in parti dell'Africa. Insomma, lo stesso modello sperimentato da qualche anno nei campi profughi dell'UNHCR, lo stesso modello che Mastercard sta promuovendo come filantropica operazione per dare un'identità e un conto bancario a chi è invisibile per le istituzioni per motivi sociali e politici, non certo per motivi tecnologici, ma appunto attraverso il soluzionismo tecnologico basta un processo di applicazione di tecnologie complesse per risolvere magari invece un problema sociale molto più semplice, o quantomeno per non risolverlo, ma deviarlo su una soluzione tecnologica. Ma questo tipo di documenti sta piano piano arrivando sempre più vicino. Arriva un messaggio al 346-66-73263 che specifica come Thales Aerospace lavori per il controllo ad uso dei militari e secondariamente per i privati. Il controllo a distanza è l'ultima frontiera del militare, il PNRR investe nell'innovazione digitale. Quello che stavo cercando di definire è che questi grandi colossi dell'industria bellica stanno proprio investendo parallelamente, differenziando il loro bacino di investimento, e oramai da diversi anni, e non lo sta facendo solo Thales, lo sta facendo anche ByteSystem, lo sta facendo anche Leonardo, nel settore principalmente delle frontiere elettroniche. È stato il primo step di differenziazione di investimento all'interno del capitolo sorveglianza. Frontiere elettroniche vuol dire sensori per il monitoraggio di passaggi di esseri umani lungo rotte migratorie, radar e sensori per rilevare imbarcazioni e via dicendo. La nuova frontiera su cui stanno investendo fortemente e che, rispetto alla quale la spinta, l'accelerazione pandemica ha avuto un ruolo sicuramente importante da riconoscere, è il fatto che stiano muovendosi verso anche il controllo biometrico della popolazione, rilevatori di presenze all'interno di uno spazio pubblico, rilevatori di temperatura e anche riconoscimento e attribuzione di identità. Ancora un messaggio, non solo controllo biometrico ma anche genometrico, non so se esiste la parola, insomma ai dati biometrici stanno anche aggiungendo il patrimonio genetico. Quello principalmente sono alcuni grandi attori che stanno promuovendo l'equivalente del marketing dei dati, ma con i dati genetici. Uno dei principali è stato proprio Alphabet, ovvero la galassia Google, che aveva iniziato a in qualche modo cercare di trasporre il suo business dei dati digitali anche con i dati genetici. Ma non aprirei troppe finestre, proprio per cercare di quantomeno osservare la prima parte di questo discorso. Credo che il capitolo sulla colonialismo digitale andrà per forza di cose rimandato alla prossima settimana, ma quantomeno osservare la genesi dei documenti biometrici in Francia. Vi leggo un brevissimo articolo dalla Quadrature du Net. E parla appunto della genesi macroniana dei documenti biometrici. In piena mobilitazione contro il pass sanitario, la notizia è passata relativamente inosservata. Non è però un discorso affatto distante. Dall'agosto 2021 le carte d'identità emesse portano un codice bidimensionale contenente dati di stato civile, indirizzo di casa, dati anagrafici e un chip biometrico. Pochi giorni dopo questa introduzione, la multinazionale francese di identità Idemia, di cui parlavamo prima, partner di Thales, è stata selezionata dall'Agenzia Nazionale per i Titoli Garantiti, credo più o meno l'equivalente della nostra Zecca, nell'ambito del programma interministeriale France Identité Numérique, credo tra l'altro in francese possa essere tradotto come digitale. L'obiettivo di questo contratto pubblico è rendere possibile controllare l'identità di una persona utilizzando uno smartphone e la nuova carta d'identità elettronica. E si integra anche per esempio nel programma Alisem di interfaccia con le istituzioni, un po' il nostro SPID. Bene, in questo contesto la Quadrature du Net ci propone anche un breve testo di Félix Treguet che ripercorre un momento appunto importante nella genesi di questi dispositivi. Nel dicembre 2016 diversi argomenti si fondono all'interno del gruppo di lavoro Difesa e Sicurezza formato attorno a Emmanuel Macron, allora dichiarato candidato alla presidenza della Repubblica. In quelle settimane la piccola squadra sta valutando la propria risposta per opporsi al programma sicurezza dell'altro candidato, a destra, François Fillon. Il concorrente di destra ha espresso infatti la volontà di imporre ai francesi una carta d'identità biometrica. Beh, non importa, possiamo fare di meglio, pensa la squadra di Macron, dipende da chi ha i ganci migliori, come vedremo. I consiglieri del candidato Macron intendono infatti fare propria la proposta e chi coinvolgono? Personaggi come François Hesburgh, esperto di geopolitica, certo, ma soprattutto ex direttore di Thomson CSF, ovvero un'azienda ora nota come Thales, appunto. Ecco che ritorna il complesso militare industriale, oramai complesso militare sorvegliante industriale. O ancora il commissario Marianne Tarpin, gerarca, della Direzione Generale della Sicurezza Interna, ovvero il DGSI, uno dei servizi segreti francesi. Insomma, il solito sistema delle porte girevoli. Lo abbiamo visto sempre grazie alla capacità di osservare il sistema francese, che probabilmente ha delle soglie di visibilità superiori rispetto a quello italiano. L'abbiamo visto appunto per il discorso della diffusione del taser e delle bodycam. Come persone che lavorano all'interno dei ministeri siano state il sistema del cosiddetto delle porte girevoli, appunto un gerarca dell'esercito che finisce alla direzione di un'industria bellica, un funzionario del ministero degli interni che finisce in un'agenzia di consulting che promuove i prodotti per esempio dell'Axon Taser e via dicendo. Tornando appunto allo caso specifico, vediamo come a promuovere le carte d'identità biometriche ci siano un alto funzionario dei servizi segreti e un direttore e un manager della principale industria bellica francese, Thales. Nelle loro discussioni, i protagonisti di questa vicenda insistono sulla necessità di combattere la frode, dell'identità, insomma, le sostituzioni di identità. In particolare evocano la minaccia dei terroristi siriani che hanno potuto circolare liberamente per l'Europa utilizzando documenti falsi e concordano appunto sulla necessità di utilizzare anche questi argomenti per sostenere la bontà di una carta d'identità biometrica. Entra poi in gioco un'altra figura, Anne Bouverot, allora amministratrice delegata di Morpho, poi diventata Idemia, l'altra azienda con cui appunto prosegue questa partnership con, tra Thales e appunto Idemia per la promozione in giro per il mondo di documenti biometrici. Appunto, Anne Bouverot di Idemia, leader nell'identità biometrica, viene quindi contattata da questo gruppo di consulenti di Macron in una nota che sottopone alla loro riflessione, esordisce evidenziando il costo della carta d'identità biometrica. Solo 2 euro per unità, pari a circa 140 milioni di euro per l'intera popolazione francese, e invita quindi a farla pagare direttamente ai cittadini, tanto sono solo 2 euro, quindi nessun costo per le casse dello Stato. Il dispiegamento di questa carta consentirà, secondo lei, una riduzione delle frodi e dei costi associati, maggiore sicurezza e una migliore lotta al terrorismo, ma non è tutto. Grazie al riconoscimento facciale e ai dati biometrici memorizzati sul chip elettronico di questo nuovo documento di identità, sono possibili anche un'altra miriade di usi, soprattutto per il settore privato. E così Anne Bouverot, manager amministratrice delegata di Idemia, evoca la possibilità di, per esempio, convalidare l'identità di una persona al momento in cui si compie una transazione economica, una transazione digitale sicura, firmare un contratto, acquistare un biglietto aereo, trasferire denaro tra diversi paesi. Insomma, rendiamoci conto che convalidare in questo caso vuol dire tracciare. E rendiamoci conto che i promotori di questa iniziativa non sono dei politici. I politici, come Macron, sono le pedine, i candidati, diciamo gli eroi attorno ai quali si condensano gli interessi di questi gruppi di potere industriale, potere economico, potere trasformativo. Non è venuta in mente a Macron. La promozione è derivata da funzionari di Thales, funzionari di Idemia, certo qualche membro dei servizi segreti. Insomma, ecco in sintesi la genesi dell'identità digitale in Francia. Questi intrecci, come conclude l'articolo, offrono una buona panoramica dei processi che presiedono alla corsa a capofitto verso la sorveglianza digitale. Gli interessi a breve termine delle elite politiche, amministrative ed economiche si intersecano o addirittura si allineano a piacimento. Ecco il crocevia di tendenze che promuovono il controllo sociale, spinte dai colossi industriali, dai tentativi di razionalizzazione burocratica e da una sempre maggiore propensione al soluzionismo tecnologico. Così si dispiega la sorveglianza come fulcro del liberismo autoritario.